Curry moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
La qualità dell'audio è pessima.
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut in questa puntata numero 28 di Lakers Speaker Corner. Una scaletta davvero ricchissima, quindi saluto subito i miei compagni. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao a tutti, un saluto particolare a Voj.
E ciao Giovanni.
Ciao a tutti.
Perfetto, direi di partire subito a cannone con le ultime news sulla possibile ripresa della NBA. Vai Giuseppe.
Intanto esordisco dicendo che a tutti quanti inizia a pesare tremendamente questa assenza dall'NBA dei Lakers, quindi vedere un qualche spiraglio di inizio di ripresa della stagione è sicuramente positivo. Allora, la situazione qual è? Intanto bisogna dire che sono iniziati da qualche giorno in alcuni stati degli Stati Uniti gli allenamenti individuali per alcune squadre, vedi ad esempio a Cleveland, mentre ci sono invece tanti altri stati e quindi tante altre squadre che non hanno avuto la stessa opportunità, perché dobbiamo dire che negli Stati Uniti c'è stata una gestione del lockout molto diversa da stato a stato in base anche al colore politico, diciamo, del governatore. Ad esempio in Michigan ci sono state delle misure molto restrittive, mentre in Ohio e in Arizona il lockout praticamente non è mai esistito. Per quanto riguarda i Lakers, si dice che dovrebbero riprendersi ad allenarsi sempre con delle sessioni individuali il 16 maggio. Quindi da qui in poi si inizierà un lungo percorso che potrebbe portare non si sa a cosa, non si sa quando anche. Si potrebbe ricominciare con la stagione, penso non prima di fine giugno, ma ancora le modalità sono tutt'altro che stabilite, diciamo. Anche perché sabato c'è stata una call tra Adam Silver e Michelle Roberts, che sarebbe la rappresentante dell'associazione dei giocatori, dove si è un po' discusso di quello che potrebbe essere il futuro di questa ragione. E c'è da sottolineare che comunque molti giocatori hanno espresso la propria perplessità per tornare a giocare, perché sicuramente ci saranno delle ripercussioni economiche notevoli anche per i giocatori, anzi direi forse soprattutto per i giocatori, che potrebbero non vedere più un euro da qui alla fine della stagione se non si dovesse tornare a giocare, però ci sono tantissime perplessità, tante paure per la loro salute, perché ricordiamo che sicuramente il Covid non dovrebbe, si spera, avere effetti, diciamo, letali per degli atleti di questa portata e di questa età, però è sicuramente una malattia che provoca diversi scompensi al fisico, al proprio fisico, e quindi per il futuro molti giocatori temono che possano avere dei danni, degli effetti collaterali abbastanza importanti. Per quanto riguarda invece la possibile soluzione per ripartire, ormai se ne parla da un mese praticamente, si dice che la stagione potrebbe proseguire in una grandissima bolla, potremmo dire, ovvero che tutte le squadre si dovrebbero recare in una o in due città e giocare tutte le partite lì. All'inizio si parlava di Las Vegas, anche perché c'è da qualche anno lo showcase della G League che si gioca a Las Vegas, e quindi ci sarebbero tutte le strutture adeguate per poter giocare, anche se non so alcuni giocatori come potrebbero uscire vivi da due mesi di bolla a Las Vegas, onestamente. Infatti sembra che la soluzione più probabile al momento sia quella di giocare ad Orlando in Florida, a Disney World, anche perché ci sono diverse strutture alberghiere attrezzate, tantissimi campi, anche l'ESPN, cioè la televisione americana, ha delle strutture TV che gli permetterebbero di trasmettere le partite in maniera comoda, e quindi sembra che questa sia la soluzione migliore. E poi si parla anche di quante persone devono stare in questa bolla e anche di quali persone, perché i medici dicono che la soluzione migliore sarebbe escludere anche le famiglie e gli amici dei giocatori. In realtà, ovviamente, i giocatori non ne vogliono assolutamente sapere di stare 2 mesi chiusi in una città per portare a termine la stagione senza poter vedere la propria famiglia.
O allora, quantomeno le proprie fidanzate, direi.
Fidanzate, amanti, chi ne ha più ne
metta. Fidanzate, ritieni sia la parola giusta?
Assolutamente no, scusatemi, concubine.
Soprattutto penso che ci tenga in questo momento.
Mi sa di sì.
Per ricollegarci alla puntata scorsa, in realtà come al solito torniamo sempre lì, è il problema dei congiunti. Non ancora si è ben capito come devono essere identificati questi congiunti.
Ma voi pensate... in America hanno avuto un po' di problemi con le autocertificazioni.
Voi pensate tipo ad Artest o a Rodman 2 mesi chiuso a Las Vegas? Cioè, io non lo so cosa potrebbe mai succedere. Diciamo che diciamo sono meno giocatori così, vale, però...
Diciamo che Rodman e Artest hanno il vantaggio di ora non dover giocare. Ma immaginate Dwight Howard chiuso 2 mesi a Las Vegas.
Lasciamo allora abbiamo... Nel 2021 avrebbe 59 figli.
Sì. E noi comunque ora abbiamo Waiters, che diciamo che pure lui potrebbe essere a serissimo rischio.
Cazzo, Waiters.
Abbiamo Mero preso di... Waiters. Sembrano passati 2 anni e mezzo da quando l'abbiamo firmato.
Poraccio, l'abbiamo firmato e...
Non se lo ricordava più nessuno, effettivamente.
Sì. E poi si parla anche di ridurre al minimo lo staff è proprio della squadra, dovrebbero essere massimo 28 persone compresi i 15 giocatori al seguito della squadra, quindi si parla di l'allenatore ovviamente, 3 assistenti, 4 medici e fisioterapisti, un magazziniere, un membro del front office, un addetto alle PR, insomma uno staff ridotto al minimo per poter in questo modo limitare proprio la presenza umana e anche quindi il rischio di contagio. E poi c'è un problema che secondo me non è affatto da sottovalutare, cioè il fatto che ci sono diverse persone tra virgolette anziane all'interno dei vari staff delle franchigie. Si parlava ad esempio di Popovic e di D'Antoni, che comunque sono degli over 65, e nonostante comunque loro hanno detto che non avrebbero alcun problema a giocare in questa situazione, però è una questione che l'NBA non può assolutamente sottovalutare. E poi, ovviamente, per riprendere in piena sicurezza, c'è il problema dei test, perché il problema dei tamponi non è solamente italiano, è un problema mondiale. Si stima che dovrebbero essere necessari circa 15.000 test per poter ripartire in una situazione ideale. Ci sono diversi medici che dicono che la cosa migliore sarebbe testare tutti i giocatori tutti i giorni, e onestamente è molto difficile. Al momento l'orientamento di Silver sembra quello di non testare gli asintomatici, anche se sembra che negli ultimissimi giorni stia un po' ritrattando e dice che se nello stato dove si giocherà ci saranno dei test sufficienti per tutto il personale sanitario, allora a quel punto sì, anche l'NBA potrà, diciamo, decidere di fare i test anche agli asintomatici. E questo ovviamente sarebbe importantissimo, perché testare gli asintomatici consentirebbe all'NBA di tracciare effettivamente il contagio e bloccare, diciamo, eventuali piccolissimi focolai che ci potrebbero essere.
Tra parentesi, la Florida è uno di questi stati che consentirebbe al test a tutti i giocatori in quantità, in larga quantità, insomma.
Sì, è perché comunque Silver non vuole assolutamente dare l'immagine di un NBA come una lega di privilegiati, perché se negli Stati Uniti mancano i tamponi, comunque tutta la popolazione non può avere accesso ai tamponi, e si mostra che comunque i giocatori, tutto lo staff può invece avere tamponi ogni giorno, è chiaro che non è una bella immagine per tutta la Lega, diciamo. E quindi si gioca anche da un punto di vista politico e di immagine, che non è un aspetto da trascurare.
Mi sembra che con la Juventus non sia stato fatto la stessa cosa.
Vabbè, tu, Granata, non hai diritto di parola. Vai a guardarti la 7, vai.
Com'è che è stato testato un asintomatico del Torino?
per salvare tutti i calciatori di Serie A e non far ripartire la Serie A,
così potete...
di cui tra l'altro non frega un cazzo nessuno. Andiamo avanti col basket.
Così potete mantenere la categoria. E ultimissima cosa è come si riprende, quale sarà la struttura della stagione, perché innanzitutto c'è un problema di contratti TV, perché le varie franchigie, per poter avere tutti i soldi dalle varie TV locali, dovrebbero arrivare a giocare almeno 70 partite, quindi c'è chi dice che si potrebbe completare almeno in parte la regular season. Comunque, una volta che si riprende, tutti gli allenatori, i giocatori sono concordi con il fatto che si devono fare quantomeno delle amichevoli o delle partite, diciamo, delle esibizioni prima di iniziare i playoff. E poi a quel punto ci sarebbero i playoff, dove si stima che dovrebbero impiegare circa 55 giorni per finirli con la formula completa, quella che conosciamo tutti quanti, anche se si ipotizza la possibilità di fare il primo turno al meglio delle 5 partite. Comunque tutto è in ballo e questo si deciderà, penso, nelle prossime settimane.
Infatti la situazione è molto discussa e dibattuta, perché proprio per quello che diceva Giuseppe, cioè che da un lato c'è la necessità della Lega, dell'NBA, di non voler apparire come un mondo privilegiato, che già lo è in effetti per il tipo di guadagni e professione che fanno gli sportivi, ci mancherebbe, però in assoluto per evitare un ulteriore accentuamento di questo aspetto. Infatti proprio su questo discorso ha parlato uno dei veterani del nostro roster, che è Dudley, che ha toccato però il punto di vista degli atleti, perché è facile intuire come per un LeBron James, un Anthony Davis, per rimanere in casa giallo-viola, perdere un tot di entrate tra stipendi, contratti pubblicitari, incide sicuramente, per carità, però non incide come potrebbe essere per i veterani, per i giocatori di contorno. E proprio Dudley in questi giorni è stato al centro, non di una polemica, però sono stati puntati su tutti i riflettori, perché lo ha proprio spiattellato su Twitter senza tanti peli sulla lingua, che appunto ci sono delle conseguenze che non sono legate solo alla mancata stagione di quest'anno. Oltre all'aspetto sportivo, c'è il problema, come diceva anticipato Giuseppe, dei diritti televisivi. Il CBA dell'anno prossimo potrebbe avere delle ripercussioni importanti, ne parlerà più avanti dopo Filippo con un dettaglio un po' più ampliato, e poi anche il fatto che se non sono sicuri ora di poter giocare, nel senso non si può giocare ora in sicurezza, se non viene prodotto un vaccino, lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato anche l'anno prossimo. Se la sicurezza non c'è adesso, come si può immaginare che ci sia per la prossima stagione? Anche perché poi, detta così, l'anno prossimo uno potrebbe pensare sì, vabbè, maggio 2021, ma in realtà normalmente la stagione NBA a settembre ricomincia, dovrebbe ricominciare. Quindi le ripercussioni sono appunto molto prolungate nel tempo, per cui da un lato c'è la volontà da parte della Lega di cercare di essere quanto più cauto possibile, dall'altra i giocatori, soprattutto quelli di seconda fascia, temono di dover rinunciare a parecchi soldi, e quindi c'è un braccio di ferro silenzioso che comunque sul quale bisogna tenerne conto, certo.
Ma guarda, io ti dirò di più, la stagione non è che rincomincerebbe a settembre, rincomincerebbe a luglio, perché a luglio c'è la Summer League, che comunque con le sue piccole entrate fa parte anche questa del CBA, che va ad influire sul salary cap. Quindi si riparte ora a luglio facendo un protocollo ben controllato e ben pianificato, oppure non avrebbe senso nemmeno ripartire a ottobre se la situazione è quantomeno simile a questa di ora. Qui sta il punto fondamentale che Dudley continua a esprimere su Twitter a catena.
Se posso dare quella che è la mia opinione, io ritengo molto sensate le parole di Dudley, per il motivo che non possiamo e non può nessuno sapere qual è il momento in cui l'emergenza Covid-19 termina, e quindi devono trovare una quadra. Penso che l'NBA stia mostrando di essere una lega a mio avviso tendenzialmente superiore rispetto alle altre realtà sportive, anche perché essendo una lega che si gioca in una sola nazione dove c'è un contratto collettivo ci sono molti meno vincoli da risolvere rispetto ad altri sport. Faccio un esempio, ad esempio, che ho sentito parlare: nel tennis hanno giocatori che vengono da tutte le parti del mondo e tornano in tutte le parti del mondo, quindi ogni nazione cambia. O pensiamo al calcio, dove i contratti sono sotto la FIFA che riguarda tutto il mondo. A me sembra che le NBA si stiano occupando di questo e non so se giocheranno questa stagione o meno, ma sono abbastanza certo che andranno a tirar fuori un protocollo e andranno a discutere con i giocatori di quello che sarà un accordo per poter ripartire in qualche modo.
Sicuramente, Luca, hanno sempre dimostrato di essere decisamente organizzati e pronti a risolvere qualsiasi tipo di situazione. Chiaro, questa è davvero una situazione di emergenza, per cui non si sa bene come e quando si ripartirà. Filippo,
cosa che l'NBA sta prendendo anche tempo, tra virgolette, perché spostando in avanti, ora mettiamo che l'NBA riprenda a luglio o metà luglio, quindi la stagione successiva si sposterebbe in avanti di 2 mesi, quindi vuol dire che anche i ricercatori, chi produrrà il vaccino se ci sarà, speriamo di sì, chi farà tutti i vari controlli, avranno un arco temporale maggiore per far sì che anche i tifosi pian piano possano anche ritornare alle arene. Un conto è giocare da ottobre a giugno, un conto è giocare da dicembre magari fino ad agosto prossimo. Guadagni 2 mesi, che non sono niente, gennaio. 3 mesi, cioè non sono praticamente niente, però magari sono 3 mesi nel quale l'NBA, invece che fare 0 incassi, magari tra un anno potrà fare un minimo di incasso in più, che tutto fa brodo fondamentalmente.
Beh, vedremo, ne parleremo anche tra l'altro più avanti di aspetti legati al calendario della prossima stagione. Voglio dare solo la parola a Luca per parlare appunto di in particolare di quello che sarà eventualmente il rientro dei Lakers, si dovesse ricominciare anche solo nei playoff, e se, come ha detto qualcuno, in particolare un ex Lakers, sarebbe comunque chiunque lo vincesse un titolo con l'asterisco.
Ma allora, innanzitutto, secondo me un titolo può essere definito con l'asterisco solo se lo dice Phil Jackson, come fece nel 99 per il titolo degli Spurs. No, comunque, battute a parte, qua io do quella che è una mia opinione. Secondo me non sarebbe sicuramente una stagione anomala. Io non lo riterrei un titolo con l'asterisco per nessuno, perché le condizioni sono uguali per tutti. E se dobbiamo dire è un titolo con l'asterisco per un motivo, per l'altro, se andiamo a vedere in ogni stagione NBA c'è un infortunio, c'è un avvenimento particolare per cui uno può dire ma c'è un asterisco, perché... Cioè,
Perché Luca non credo che il Covid avvantaggi una squadra rispetto all'altra.
No, esatto, no. Poi in realtà probabilmente magari finirà ad avvantaggiare qualcuno rispetto a un altro, qualcuno sarà più preparato, qualcuno meno. Ci sono dei giocatori, a me una cosa a cui non avevo pensato, ci sono giocatori che hanno potuto allenarsi meglio in questo periodo, giocatori che hanno... comunque magari il canestro è un po' una struttura a casa, i giocatori che magari non hanno neppure il pallone e quindi il loro distacco da quella che l'attività è maggiore, però è una situazione imprevedibile, fa parte, a mio avviso a questo punto fa parte del gioco, è come dire, è come un infortunio, se dobbiamo andare a mettere un asterisco ogni volta che c'è un infortunio non se ne esce più e non diamo mai merito a chi vince, quindi secondo me chi vincerà, indipendentemente da chi sarà, l'avrà meritato e sarà giusto che col distanziamento sociale i tifosi festeggino.
Luca, io, molti di voi forse lo sapete perché l'ho scritto diverse volte in chat, non sono d'accordo su questa visione. Secondo me invece sarebbe un titolo con un grosso asterisco, grossissimo, perché cambia totalmente lo scenario competitivo in maniera radicale. Lo so che cambia per tutti, e su questo sono d'accordo, però tu quando costruisci una squadra, prepari una stagione, la prepari sapendo quali sono le regole e qual è lo scenario competitivo. In questo caso sarebbe veramente una situazione che definire straordinaria sarebbe riduttivo, con una pausa di oltre 3 mesi nel mezzo della stagione, con, hai detto tu, alcuni giocatori che sono avvantaggiati e altri no, senza pubblico, che è una cosa che cambia non solo proprio per l'atmosfera ma anche proprio per l'adrenalina che può generare nei giocatori. E io condivido il tuo discorso, è quello che fanno comunque la maggior parte delle persone, cioè il fatto che è uguale per tutti, il contesto è uguale per tutti, e questo è giustissimo. Però io quando mi troverò a commentare pure tra qualche anno questa stagione, assegnando magari un titolo, non mi sento di definirla, diciamo, senza asterisco, anzi tutt'altro. Infatti io, nonostante abbia una voglia tremenda di sport e di NBA, ci vado abbastanza cauto su un'eventuale ripresa della stagione, anche perché ci sono davvero tante cose da considerare. C'è, cioè, la possibilità che in un momento clou della stagione una squadra possa essere sulla carta decimata dal Covid, ovviamente li possiamo considerare come un infortunio normale, però capite bene che la situazione è ben diversa, perché a priori si conosce il tipo di rischio che si va a correre.
Mi inserisco solo un attimo, perché sono un po' a metà tra le vostre idee. Sicuramente sarebbe un titolo con un asterisco, nel senso che ovviamente è una stagione del tutto particolare. Se come riprenderà lo vedremo. C'è da dire che io penso che se si deciderà di riprendere, quando sarà, ad agosto, comunque tra 3 mesi, lo si farà se ci saranno le condizioni per garantire, almeno dal punto di vista sanitario, un'equità. Certo che non può essere una gara ad eliminazione, nel senso che ti trovi a giocare contro i Lakers che hanno LeBron e Anthony Davis fuori per coronavirus, allora no. Ed è il motivo per cui attualmente, credo, in altri sport, in particolare nel calcio, si sta decidendo di temporeggiare, perché è chiaro che non puoi garantire un'equità se alcune squadre non hanno neanche il numero necessario di uomini da schierare per poter giocare una partita.
Allora, se posso intervenire anche sul discorso che ho fatto, a mio avviso c'è una cosa importante che aveva detto Giuseppe, che se viene a cambiare, tra virgolette, il regolamento, perché a mio avviso sarebbe un conto se, per dire, si facessero serie di playoff al meglio delle 3 partite, a quel punto andiamo a stravolgere quella che è l'NBA. Il discorso sui, come dici tu, su una squadra che magari può schierare solo 6 elementi perché tutti contagiati, diciamo, mi sembra alquanto improbabile che un'organizzazione come l'NBA arrivi a ritrovarsi in una situazione simile, ecco. Piuttosto non partono. Sarei molto molto sorpreso se commettessero un errore simile.
Il problema è che io credo che ancora non si sappiano troppe cose su questo virus, su questa pandemia, e il fatto che loro stiano temporeggiando, secondo me, è anche un po' emblematico, perché magari sperano che tra qualche mese si possa sapere qualcosa in più pure sul trattamento del virus in sé, cioè non proprio sulla cura definitiva, cioè sul vaccino, ma su come trattarlo, e anche sul tracciamento, cioè sui test, perché ancora, come stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, c'è un evidente problema di test, di tamponi, e quindi tutte queste cose vanno valutate veramente bene.
Beh, chiaro, Giuseppe, però nel caso non sia ancora un gomitolo, diciamo, che ha avuto un capo, una coda, non si riprenderà il campionato, non lo credo.
So. Io penso che loro riprendano solamente per questioni economiche.
Certo, questo è evidente, è una questione economica, qualsiasi campionato. Il punto è che il rischio di farsi una figura a livello mondiale davvero pessima, se si dovessero trovare delle serie in cui ci sono squadre decimate dal coronavirus, credo valga la pena di aspettare per evitarsele.
però aspetta, qui bisogna fare un passo indietro, perché prima abbiamo parlato di bolla, quindi se loro stanno hanno stimato circa 88 giorni in un mega hotel con soltanto sempre le stesse persone che non hanno contatti con altre persone esterne, in teoria quella lì è una situazione protetta, tra virgolette.
Però tu devi partire dal presupposto che non puoi sapere al giorno zero dei playoff se tutti saranno puliti. Se già c'è qualcuno che ha il coronavirus e quindi non potrà iniziare i playoff?
No, te li testi prima. Cioè loro cominceranno un training camp prima.
E se c'è anche un giocatore di una squadra che ha il coronavirus, non fa iniziare il campionato?
No,
sono discorsi che noi possiamo stare qua a fare per due ore, ma sicuramente in questo momento c'è chi nell'NBA ha più, e anche nell'Unione Giocatori, mi permetto di aggiungere, che ha più competenze di noi in materia e ci stanno sicuramente ragionando. Cioè, quindi io diciamo che da quel lato non sono ottimista che si parta, ma sono ottimista che stanno facendo le cose con un certo criterio. Poi è chiaro che il rischio zero non esiste, però...
No, no, loro poi hanno detto, almeno da quello che è trapelato, hanno un piano per qualsiasi evenienza, quindi stanno lavorando ogni giorno mettendo a punto qualsiasi situazione che si vorrebbe venire a creare, quindi sicuramente loro ne sanno più di noi.
Beh certo, possiamo solamente stare connessi e provare a capire qualche informazione qua e là nei prossimi,
anche perché,
mesi,
comunque,
nei prossimi mesi.
Non dimentichiamo che negli Stati Uniti, senza entrare nel dettaglio dei numeri eccetera, però ci sono tantissime persone che sono risultate positive, se non sbaglio l'ultima volta che ho letto i dati sono oltre 1.300.000 e quasi 80.000 i decessi, quindi sicuramente la popolazione degli Stati Uniti non è quella italiana, quindi va fatta la proporzione sul numero di abitanti, però la situazione è tutt'altro che in declivio, quindi io ci andrei cauto. Per carità, la bolla, tutto si può fare, però bisogna la certezza al 100%, non ce l'ha nessuno.
Sono due o tre settimane più indietro rispetto a noi in quella che è la curva del virus, quindi è inevitabile che ci impieghino più tempo. E
io sono un po' scettico sul fatto che possano tenere chiusi, tra virgolette, per più di due mesi 1.500 persone, che si parla di 1.500 persone più o meno, escludendo le famiglie, cioè per tutto questo
diciamo
tempo
che li pagano, quindi penso avranno quel potere di scelta.
Quella testa di cazzo però la troverai sempre, secondo me.
Vabbè, sicuramente, ci mancherebbe. Chiuderei un attimo questo argomento per passare in particolare al mondo Lakers più fuori dal campo, e lascio la parola a Dodino che ci descrive un po' l'ultima intervista di Vogel.
Sì, Vogel aveva parlato già inizio aprile con i cronisti, quando c'è stato un po' il primo punto della situazione su quello che stava succedendo nell'NBA dopo che la stagione era stata sospesa. Ora siamo praticamente a due mesi dalla sospensione, come abbiamo appena detto non si ha ancora nessuna cognizione di causa concreta su quello che succederà, e quindi a fine giovedì venerdì c'è stata una nuova conferenza stampa in cui è stato fatto un ulteriore punto della situazione, perché appunto verso il 10, l'8 maggio si era iniziato a parlare come di una possibile ripresa per alcune squadre. Vogel ha manifestato al solito l'ottimismo, sperando che la stagione sarebbe dovuta ricominciare quanto prima, perché appunto era fiducioso sul fatto che l'NBA stesse lavorando per poter risolvere una situazione, e quindi lui, pur non avendo nessuna prova concreta di questo, a sensazione diceva proprio chiaramente che era certo che la stagione sarebbe stata portata a compimento, anche perché allo stato attuale comunque a Los Angeles, al di là di tutto, poi la giurisdizione americana è diversa dalla nostra, ad esempio la contea di Los Angeles c'è il lockdown ancora esteso fino al 15 maggio. E Vogel poi ha raccontato che hanno fatto delle chat con con lo staff, i suoi assistenti Pastorek e Drew Entrop hanno lavorato sui video sia sulla preparazione dell'ipotetica prima serie di playoff, ma soprattutto sugli aspetti negativi e positivi di quello che hanno fatto i lacustri stagione, perché secondo Fogel il difficile sarà quello di non solo ovviamente tornare in forma nel tempo più rapido possibile in sicurezza, ma anche riuscire a ripetere quanto di buono e positivo fatto fino a questo momento, fino a quando, diciamo, si è potuto. Già ricordiamo che quando la stagione è stata interrotta noi eravamo da poco reduci da due successi importanti contro i Clippers e contro i Bucks. E poi ha detto un aspetto importante, i video anche delle cose che funzionavano, perché comunque i ragazzi devono avere la consapevolezza di far parte di un gruppo importante, forte, competitivo, e quindi devono essere, come dire, pronti a riprendere. Infine, poi vabbè, qualche battuta se l'è lasciato andare pure Frank, perché come tutti noi più o meno ha parlato di quello che fa nella vita di tutti i giorni, perché ovviamente non passa le giornate solo a guardare i video dei Los Angeles Lakers e del mondo NBA in generale, ma un po' come tutti quanti noi, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus, cioè si è dedicato allo streaming selvaggio anche il buon Fogel, che ha detto: è una serie molto carina, ma mi permetto di consigliarla anche agli ascoltatori. Billions, secondo Fogel, in questo momento è la sua serie TV preferita. Quindi tutto qui. Come potete immaginare, un tono comunque come ne stiamo parlando anche noi adesso, senza nessuna certezza, quindi la situazione è ancora tutta in divenire.
Ma una domanda, Billions, ci vorresti fare una breve descrizione? No, ok, a parte scherzi, secondo te il tuo aspetto da giocatore, o insomma da giocatore che sei stato, quanto possono aiutare i video anche montati ad arte, tutti che ti vanno ad analizzare ogni aspetto del tuo gioco che hai mostrato durante la stagione, quanto ti possono aiutare anche a rimanere comunque concentrato sulla...
Allora, da grande giocatore quale Odino aggiungerei?
Io aggiungerei un'altra cosa, non sono stato, sono. La sospensione del campionato ha toccato anche il mio campionato di Wisp, però ha sospeso anche la nostra stagione, anche se noi, diciamo, purtroppo l'esito è già noto, la stagione è stata cancellata, quindi non possiamo retrocedere dal Piemonte alla Valle d'Aosta, cioè, siamo salvi. Il discorso dei video è relativo, perché io con un sapiente lavoro di editing potrei farti sembrare il più grande giocatore di tutti i tempi, facendo apparire il povero mammut tuo avversario come un povero sfigato bianco che non sa come difenderti. Quindi, al di là di questo, battuta a parte, osservare...
Ma è una battuta nel senso che mi stai dando del nero?
No, è un inside joke che poi dopo magari spiegheremo in un altro momento.
White man can jump.
Esatto. Allora, nel basket NBA, come lo diceva anche Kobe nell'ultima intervista che ha fatto, non solo nel basket NBA ovviamente, ma nello sport ad altissimi livelli, non immaginiamo che... la differenza di preparazione atletica tra i Lakers e fate voi qualsiasi altra squadra possa essere realmente quantificabile, a meno che non assumano un caprone come me magari a fare il preparatore atletico. Ma l'aspetto dove invece si fa veramente la differenza è soprattutto quello mentale. Lo stesso Kobe diceva, come abbiamo riportato anche nell'intervista che se non avete letto vi suggerisco di andare a ripescare, la cosa difficile è quella di essere pronti mentalmente per dare il massimo tutte le sere in un determinato momento e per un periodo così breve. Quindi il poter guardare i video serve soprattutto a focalizzare quelle che sono le tue capacità, le tue competenze, nella speranza che quando tu possa ritornare in campo sia in grado di riproporle immediatamente. perché Vogel, un aspetto che prima non è citato, diceva che sì, ricominciamo in sicurezza eccetera, però un problema importante sarà l'impossibilità di poter avere un contatto diretto con gli atleti, quindi poter fare quei lavori individuali che inevitabilmente hanno bisogno di contatto, di vicinanza, quindi sia per la parte psicologica del fare gruppo, ma sia per la parte anche tecnica del lavorare sulle carenze individuali. Quindi i video sicuramente possono essere d'aiuto più a loro che a noi, perché comunque loro sono atleti professionisti e devono, sanno come mantenere alta la tensione, quindi se fanno questo tipo di attività è perché evidentemente hanno confermato la validità della stessa. Dall'altro lato c'è il discorso che comunque sul campo a 4 metri di distanza la vedo dura.
Mentre Odino ci ha spiegato benissimo come si sta preparando la squadra, in particolare lo staff tecnico con Vogel, a me purtroppo tocca aggiornarvi su le figure di merda che a mio avviso sta facendo la società e in particolare Gini Bass. Da questo punto di vista secondo me è bene fare una premessa, cioè dire che i Bass e Gini nello specifico non sono esattamente tra i proprietari più ricchi dell'NBA e quindi spesso si contraddistinguono per essere un po' dei braccini corti, ecco. E in questo caso diciamo che tutti i governi per fronteggiare la crisi economica hanno dato degli aiuti alle varie aziende, e c'è un programma in particolare, il Payroll Protection Program, che dà la possibilità alle aziende di accedere a dei prestiti per poter pagare i propri dipendenti e per non licenziarli. E anche i Lakers, un po' a sorpresa, hanno diciamo, partecipato a questo programma e hanno ricevuto ben 4.6 milioni di dollari. Però lo scandalo qual è stato? È stato che questi fondi, in pochissime settimane, sono terminati, andando per lo più tra l'altro alle imprese più grandi e diciamo facendo rimanere un po' sorpresi e arrabbiate tutte le piccole e medie imprese americane che non hanno potuto accedere a questi fondi. E tra l'altro spesso molte di queste grandi aziende, tra cui probabilmente anche i Lakers, hanno sfruttato determinate conoscenze nel mondo bancario per poter accedere a questo programma conoscendo magari i dettagli di questo di questa manovra economica del governo. E alla fine però, diciamo, secondo me questa storia si è risolta nel modo migliore e positivo, perché i Lakers hanno capito che forse questa volta avevano un po' esagerato, che avevano pestato una discreta merda, e hanno deciso di restituire questi 4.6 milioni di dollari al governo. Non so se avete un commento su questa vicenda, se possiamo passare oltre.
Sì, diciamo davvero una cosa vergognosa, molto italiana più che americana.
Io se volete faccio l'avvocato difensore di Gini Bass a prescindere.
No, verrai mutato istantaneamente, Luca.
Ma no, non è più l'età per queste cose, Luca, dai.
Perfetto, quindi direi che passiamo argomento successivo.
Lascerei la parola a Filippo che ci parla un pochino della situazione dei free agent e del ritorno forse di un grandissimo ex.
No, perché? No, parliamo di altro, parliamo di che tempo fa fuori ora, è molto meglio. Comunque per parlare...
L'acqua piove.
Ecco, da me no, fortunatamente, vabbè. Lasciamo lo spazio alla meteorologia per parlare anche un po' del salary cap e dell'impatto che avrà il Covid sul futuro della NBA, perché ovviamente gli introiti che hanno immaginato, che hanno pronosticato l'NBA non saranno tali. Innanzitutto bisognerà capire se la stagione verrà portata quantomeno a 70 partite, quindi per permettere l'entrata del 100% dalle TV locali, quindi dalle RSN, mentre poi ci saranno altri n fattori che andranno ad influenzare il futuro del salary cap, ad esempio tutti gli incassi derivati dal botteghino delle arene, i parcheggi, tutto il merchandising legato alla NBA e altre mille cose che vanno ad impattare ogni anno sul Basketball Related Income, che sarebbe il BRI, che praticamente sarebbero le entrate della NBA. con il quale poi vanno a, come si può spiegare, vanno in percentuale, il 50% andrà ai giocatori e il 50% andrà ai proprietari, e così viene pilato anche il salary cap. Ovviamente con la diminuzione delle entrate ci vorrebbe essere anche una ripercussione a livello del salary cap, quindi un abbassamento. La NBA hanno preso i prossimi 60 giorni per decidere, dovrà capire in che direzione andare, se abbassare il salary cap gradualmente nei prossimi anni e quindi diciamo spalmare questa perdita in n anni, oppure abbassare bruscamente la prossima cioè quest'estate, questa free agency, per poi poter provare a rialzarla nella prossima, che molto probabilmente sarà la free agency più ricca dal 2016-2018. Quindi dovranno prendere questa scelta. Inoltre l'associazione giocatori e Adam Silver hanno scelto di comune accordo di posticipare lo scioglimento del CBA di altri 60 giorni per capire veramente come andare a modificare il contratto collettivo in base a questa pandemia, perché come ha detto ieri Namad su Twitter, il CBA è un contratto fatto molto bene, però che non può reggere una pandemia di lunga durata. Quindi si dovranno ritrovare giocatori, proprietari e Adam Silver per discutere molti termini del CBA, e uno è principale, il salary cap.
Mentre nei giorni scorsi è venuto fuori che ovviamente i proprietari stanno facendo delle vere e proprie pressioni sui giocatori perché si ritorni a giocare, quindi per capire insomma quanti soldi stanno perdendo e poi ovviamente che tipo di impatto ci potrà essere sul salary cap.
Sì, ovvio, ma i giocatori anche loro comunque devono essere un pochino sotto pressione, perché molti giocatori sono resti diciamo a mantenere le proprie ricchezze durante la stagione, sono più per spendere tutto e subito, quindi anche loro magari non avevano programmato questa cosa e ad alcuni giocatori gli potrebbero mancare delle entrate. Mentre andando a guardare sui free agent dei Lakers, praticamente la situazione è in divenire e verrà valutata successivamente in base a come sarà fatto il salary cap della prossima stagione, perché se si abbasserà molti giocatori probabilmente accetteranno la player option, se rimarrà tale non si potrebbero aprire molti scenari che andremo ad analizzare in una puntata successiva quando avremo più dettagli, diciamo.
Poi io penso che molte franchigie saranno più restie a dare dei contratti lunghi nella prossima estate, perché non sapendo effettivamente quale sarà il futuro dell'NBA dal punto di vista economico, dal punto di vista degli incassi, io credo che si privilegeranno delle soluzioni a breve termine, e quindi come dici tu la player option potrebbe essere appetibile per molti giocatori. Mi viene in mente ad esempio KCP, che se non sbaglio ha 7 milioni e mezzo più o meno di player option, già era probabile diciamo che restasse nel contratto prima, adesso penso che sia quasi certo.
Sì, esattamente. E l'ultima cosa da dire è il possibile ritorno di Gasol, come lo vedete voi? Un bel Pau che ritorna come ai vecchi tempi.
A fare cosa?
A sventolare
la urletti sotto canestro quando viene posterizzato.
No, ma come Sacré che sventolava l'asciugamano. Non io, sarebbe male.
Io ripeto.
Aspetta, non esageriamo per adesso, eh.
Cioè, io voglio benissimo a Pau, gli sarò grato per sempre, anche perché è stato anche il primo anello che ho vissuto diciamo davvero in maniera convinta, ecco, a differenza degli altri vecchi di questo podcast. Però se io dovessi scegliere ad esempio oggi se dare il ruolo di quindicesimo uomo a Cousins piuttosto che a Gasol, cioè, quindi parliamo di due salme viventi, di due morti, sceglierei comunque Cousins perché ti può dare almeno dal punto di vista del potenziale qualcosa, mentre Gasol sarebbe solamente una bandiera, ecco, una fine gloriosa della sua carriera.
Magari prenderebbe il posto di Dudley,
ingloriosa, anzi.
Esatto, Filippo, secondo me se il ruolo di Gasol, tra virgolette, dovrebbe essere quello di Dudley, poi adesso non vorrei dire una cavolata, però non mi sembra che abbia come leader lo status di Dudley. Chiaramente è stato un giocatore superiore, è stato un grande Lakers, ma penso che avrebbe più impatto su noi tifosi che non nel gestire uno spogliatoio e come presenza da leader veterano come Dudley, anche perché è un giocatore europeo, forse è più un giocatore americano che serve per quel ruolo lì. Poi magari sbaglio, soprattutto nello spogliatoio Lakers, ecco.
Ma dopo, i Lakers sono una grande famiglia e quindi Gasol al posto di Dudley è scritto.
Dopo questa triste notizia, direi che
aiutiamolo a casa sua, dai.
Aiutiamolo a casa sua e diamo l'addio ai nostri ascoltatori. Un saluto a tutti. Ciao Giova.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao a tutti.
E ciao Giuseppe.
E ciao a tutti.
Appuntamento alla prossima puntata. Ciao.